فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم.
Torniamo in diretta Radio Onda Rossa. Insomma, abbiamo parlato degli Stati Uniti, di carcere. Stiamo sempre nell'ambito della repressione, così facendo dei commenti sulla questione delle armi non letali. Ci riferiamo a cosa? All'introduzione in fase sperimentale da parte della polizia italiana di alcuni strumenti definiti armi inabilitanti e non letali, quali ad esempio il pepper spray, quindi gas al peperoncino, o le pistole taser, cioè pistole che danno una scarica elettrica. Entrambi questi strumenti sono in sperimentazione in alcune città da parte della, o in dotazione insomma recente da parte della polizia italiana. Purtroppo nel recente caso di una persona uccisa durante un intervento di polizia a causa di un tentativo di suicidio, invece insomma di analizzare il caso si è subito strumentalizzato il caso per parlare della necessità dell'introduzione di questi taser come appunto strumenti umanitari che in qualche maniera sarebbero utili per evitare aggressioni alla polizia e allo stesso tempo salvaguardare in qualche maniera la vita delle persone che invece di essere colpite da colpi di arma di proiettile insomma avrebbero colpiti da queste armi che non provocherebbero morti. Quindi vorremmo un attimo dire alcuni spunti di riflessione su questi strumenti. Va detto che qualche tempo fa, a Silenzio Assordante, avevamo fatto una puntata specifica di approfondimento sulle armi inabilitanti non letali, quindi non andiamo un po' più velocemente, diciamo, rinfreschiamo un po' la memoria su questi temi senza dover entrare nello specifico. Un'altra cosa che vorrei aggiungere è anche che spesso è un po' ridicolo fare in questi casi spesso si tende a fare un elenco di strumenti più o meno reali o fantascientifici tecnologici che comunque snaturano molto la questione, perché si va poi a parlare sul tecnico, su appunto come se si parlasse un po' di fantascienza, introduzione di nuovi strumenti non mi sembra molto interessante. Vorrei ricordare anche che alcune settimane fa abbiamo fatto un approfondimento sulla situazione in Francia, in particolare sull'attacco che ha subito l'occupazione di Notre Dame de Landes, una grossa occupazione che da alcuni anni c'è in questo terreno vicino a Nantes per impedire la costruzione dell'aeroporto, e durante lo sgombero di questa occupazione è stato fatto un abbondante utilizzo di vari tipi di armi inabilitanti. In particolare quello che ha colpito, avevamo parlato allora, che ha colpito più di tutti è un uso massiccio di granate che sono un classico esempio di arma inabilitante, nel senso che sono granate con una carica, servono per disperdere la folla, una carica di esplosivo ad alto potenziale, quindi sono fondamentalmente degli ordigni pari a delle bombe, ma la differenza è che non sono costruite con involucri di metallo, non contengono pallini di metallo come le normali bombe, ma bombe a mano, ma sono fatte di plastica, anche se hanno componenti metalliche. Quindi il risultato di queste cosiddette armi inabilitanti e non letali è che la percentuale di morte è molto più bassa. Però quello che abbiamo visto, poi entriamo sul dettaglio su cosa si intende per non letale, ma quello che abbiamo visto è che la polizia francese non si è fatta scrupolo di utilizzare in maniera massiccia questi strumenti, che provocano ferite gravi, possono provocare la morte, nel senso che ovviamente è già successo quel caso di un compagno ucciso a un'altra ZAD qualche anno fa, ucciso proprio da una di queste granate. Abbiamo visto centinaia di morti nel caso appunto dei tentativi di sgombero alla ZAD, quindi stiamo parlando di strumenti molto, molto pericolosi. Che possono essere letali se una persona viene colpita direttamente da uno di questi oggetti, può essere uccisa. Un tempo fa parlavamo anche, ad esempio, visto che c'era un collegamento con il compagno statunitense durante l'attacco che la polizia americana, che sicuramente è all'avanguardia per brutalità e per utilizzo di questi strumenti, aveva fatto contro l'occupazione dei terreni per evitare la costruzione di una pipeline. Una compagna aveva perso un braccio proprio perché era stata colpita da una di queste armi, quindi queste armi procurano feriti, mutilati in maniera permanente, insomma, per intendersi. Per affrontare un po' l'argomento, secondo me c'è un aspetto solo che va chiarito, che secondo me è dirimente, che è quello di dualità, nel senso che uno dei concetti che sta alla base della progettazione di queste armi è il concetto di dualità. Cosa si intende? Si intende che il confine che c'è tra letale e non letale, ogni arma non letale può essere letale, quindi c'è una potenzialità letale che poi dovrebbe essere graduata in fase di progettazione di utilizzo per renderla non letale. Ovviamente, visto che la realtà è diversa dai film, dove il confine tra letale e non letale può essere stabilito in maniera certa, nella realtà questo confine è estremamente labile. Questo vuol dire che ogni arma inabilitante non letale è potenzialmente letale, o perlomeno statisticamente, ha una percentuale di letalità che poi viene riscontrata da chi poi analizza come realmente vengono utilizzate queste armi. Un classico caso, forse il più classico caso di arma inabilitante non letale, è il manganello. Ad esempio, la polizia italiana nel 2000, in occasione del vertice di Genova, 2001, il vertice 18 di Genova, ha introdotto l'arma dei carabinieri l'utilizzo del manganello tonfa, che è un tipo di manganello differente dai normali manganelli in plastica con anima in metallo. E questo tipo di manganello, diciamo, per la sua conformazione, ha una percentuale di rischio di provocare morte o lesioni permanenti estremamente elevata. Quindi il manganello, ecco, può essere un tipico caso di arma non letale. Se il manganello è costruito in una certa maniera, è molto probabile che procuri danni permanenti o morti. Infatti poi abbiamo notato, chi frequenta le piazze, che l'arma dei carabinieri non utilizza più questo tipo di manganello, quindi probabilmente è stato ritenuto troppo pericoloso, comunque che rischiava di provocare problemi, perché durante l'utilizzo nella situazione di controllo della folla poteva provocare facilmente morti o feriti gravi. Questo è un po' per capire. Di queste armi si parla da tantissimi anni, diciamo che il progetto, perlomeno dagli anni 90 o anni, forse dagli anni 90, c'è stata una grande discussione, soprattutto negli Stati Uniti, per introdurre queste armi. E quello che abbiamo notato, seguendo nel tempo questo argomento, è che con una certa lentezza, diciamo, l'introduzione di queste armi è arrivata. L'Italia ovviamente segue, essendo uno dei paesi, insomma, non pilota, diciamo, nella scelta delle nuove politiche repressive, si è adeguata lentamente a un processo che in altri paesi è più avanzato. E non vorrei parlare molto delle armi, però alcune forse vanno descritte. Ad esempio, c'è lo spray al peperoncino, la pistola elettrica, diciamo che può essere un manganello elettrico, può essere una pistola elettrica. L'utilizzo di proiettili di gomma in Italia non ci sono, però sono molto utilizzati da altre parti. Tutte queste armi provocano una certa quantità di morti, perché c'è chi può morire per asfissia perché è stato colpito da una spray peperoncino, ma in misura abbondante. Abbiamo visto la polizia americana usarlo ad esempio in maniera sistematica contro manifestanti pacifici, manifestanti che non effettuavano nessuna forma di violenza, però vengono spraiati col peperoncino in maniera preventiva e comunque, insomma, provocando dolore, provocando anche rischio di danni, ad esempio agli occhi. Taser, lo strumento elettrico, ovviamente quando viene sparato su una persona non si conosce lo stato di salute, ad esempio della cardiaco di questa persona, quindi la quantità di morti provocata da queste armi è alta, perché ovviamente non si sa. Poi ci sono tutte delle scappatoie medico-legali, per cui poi la colpa è sempre di chi viene ferito, che ovviamente non è colpa di chi spara, ma chi viene ferito, che le sue condizioni fisiche hanno, insomma, sempre riescono sempre in qualche maniera a giustificare queste morti come responsabilità di chi viene colpito. Proiettili di plastica abbiamo visto in Spagna, in Francia, utilizzati molto, sono di vario tipo, a volte sono proiettili di acciaio ricoperti di plastica, a volte di proiettili di plastica. E hanno prodotto tantissimi casi di perdita di occhi. Ci sono interi, sono comitati in Spagna, in Francia, di persone che hanno perso la vista, un occhio, perché colpite da queste armi. In questo caso non si può non pensare a quanto è accaduto in Israele recentemente, lungo il muro, il confine, il fatto che vengono schierati militari armati di fucili e non si sa chi sta, il manifestante non sa con quali proiettili, perché questi fucili possono essere dotati di proiettili normali in acciaio, quindi letali, o possono essere armati con proiettili non letali. Allora il manifestante non sa che tipo di proiettile viene sparato contro. In Israele molto spesso si utilizzano proiettili cosiddetti non letali, ovviamente sono molto pericolosi. Altre volte si utilizzano proiettili letali, ma dagli stessi militari, quindi chi è di fronte non sa che, e quindi questo è un forte effetto dissuasivo, ma anche di pericolo, ovviamente, perché magari una volta uno pensa che non c'è il proiettile di ferro, invece c'è di acciaio, c'è, quindi muore. Ne parlavamo poi poc'anzi, ad esempio la polizia francese, reparti antisommossa che sono molto organizzati, tecnicamente dotati di molti strumenti, quindi molto violenti, la polizia francese, spesso diciamo un membro di comando, diciamo, di polizia francese d'antisommossa è dotato di un fucile semiautomatico, e quindi anche qui c'è questo effetto dissuasivo, perché non chi è di fronte, chi è quindi manifestante, non sa come può essere caricato questo fucile. Quindi oggi può essere caricato con un proiettile a salve, ma il militare, il poliziotto ha in dotazione anche proiettili veri, quindi sicuramente in determinati casi è autorizzato a utilizzarli. Insomma, sono situazioni che si verificano, sono molto. Altri tipi di armi, forse poi per finire, insomma, una delle più classiche è il gas lacrimogeno, che poi, perché poi quelle a cui ci siamo abituati non sono più una novità, diventano normali. A parte il fatto che il gas lacrimogeno possa essere,
se te lo sparano in faccia
addosso, è un'arma molto buona questa dal loro punto di vista, perché è molto mediatica, nel senso che spesso in televisione, quando si vedono ad esempio i gas, non si capisce l'effetto, mentre le manganellate, le botte, lo spettatore percepisce il livello di violenza, gli effetti del gas non sono percepibili tramite un'immagine, quindi chi vede non si rende conto dello stato di disagio fisico, di sofferenza che può essere provocato da persone obbligate in qualche maniera sottoposte a inalazione di gas. Quindi è molto buono dal punto di vista loro, perché non è una repressione di tipo invisibile, non ci si rende conto chi è lì invece, chi l'ha provato sulla propria pelle, di essere magari bloccato in un contesto, diciamo, di folla bloccata che sottoposta a gas, il panico o il rischio di soffocamento. Anche i gas, ovviamente, anche qua le persone hanno conformazioni fisiche differenti, cioè chi può essere asmatico, chi può avere problemi respiratori, quindi il rischio di morte in questi casi è molto forte. Anche gli idranti si possono ricordare in questo tipo di armi. Tra parentesi, in Italia non viene fatto, ma in altri stati gli idranti possono essere caricati con agenti urticanti, come è successo ad esempio in Turchia, o coloranti, col tipo di repressione che non c'è in Italia. Vengono marchiati i manifestanti con utilizzo di getti colorati, e questi e poi ovviamente in seguito alla caccia all'uomo sono, diciamo, spesso coloranti permanenti, quindi non è possibile toglierli lavandosi, ma rimangono sulla pelle per giorni, e quindi poi le persone colpite dai idranti sono soggette poi a fermo di polizia in seguito. Tra parentesi, anche non sono informato sull'argomento, durante il l'ultimo appuntamento di Amburgo, la polizia tedesca ha usato dei marcanti molecolari, cioè dei agenti marcanti invisibili, ma anche con strumenti, diciamo, in dotazione alla polizia, possono essere rilevati, quindi una persona può essere marcata dalla polizia senza che se ne accorga, e successivamente, una volta fermata, la polizia può effettivamente risalire alla presenza di questa persona in un determinato contesto. E un'altra cosa che vorrei solo aggiungere, anche se questo elenco non era molto, vabbè, l'abbiamo fatto, ma diciamo per cronaca non è molto interessante, una cosa che abbiamo notato è molto estremamente pericolosa, sicuramente causa di morte in Italia in più casi, è l'utilizzo di tecniche sottomissione fisica, che sono tecniche di derivazione delle arti marziali, tra cui strangolamenti, prese, bloccaggi, che spesso vengono insegnate alla polizia, però il quale veramente non hanno una competenza così specifica nell'utilizzo di queste tecniche, quali il soffocamento. E anche qua il concetto è uguale: il soffocamento di una persona, a seconda del tempo per cui viene esercitato, può avere effetti di dissuasione, che spaventa la persona, può avere effetti di shock, di svenimento o di morte. E questo, diciamo, la differenza cambia solo in base al tempo durante il quale la persona viene sottoposta a questo tipo di trattamento. Ad esempio, io ricordo un caso adesso che è successo a Torino durante un TSO, una persona fermata dai vigili urbani, che ovviamente, come in altri casi, non avevano nessuna competenza rispetto a questo tipo di operazioni, è stato sottoposto a uno strangolamento e questa persona è morta. Ovviamente anche qua poi tutto si risolverà, diciamo, in una bolla di sapone, però in questo caso evidentemente questi agenti hanno utilizzato delle tecniche cui erano incompetenti e che hanno provocato o erano competenti ma non, comunque hanno provocato la morte della persona per l'utilizzo di queste tecniche. Ma come le riflessioni poi che possiamo fare così un po' brevemente sono un po' queste, diciamo. Quindi di tutto quello che notiamo che sono, diciamo, processi internazionali, non è che accadono solo in Italia, è una fase di militarizzazione della polizia, quindi la polizia soprattutto antisommossa acquista dei comportamenti sempre più di carattere militare. E questo si associa anche a un'analisi su quella che è l'evoluzione della, degli eserciti, delle guerre, perché chi analizza come si sta evolvendo il mondo militare nota che anche i militari vivono sempre più un'ibridazione tra diciamo, i compiti militari specifici e i compiti di polizia. Quindi si va verso un modello ibrido di polizia militare, che è lo stesso che vediamo in varie operazioni di peacekeeping in giro per il mondo, in cui i militari compiono delle operazioni di polizia e però lo stesso in contraltare anche i poliziotti diventano un corpo sempre più militarizzato. Ad esempio, così per accennare a questo aspetto brevemente, per quanto riguarda l'Italia, che ha un ruolo anche abbastanza importante, ovviamente tutti abbiamo parlato tante volte, hanno visto l'operazione Strade Sicure, la presenza di militari, un aspetto anche da aggiungere che forse è meno noto è quello delle continue operazioni, esercitazioni di tipo per il controllo della folla che stanno effettuando i militari italiani. Quindi i militari italiani si esercitano costantemente attraverso tutta una serie di casi, insomma, che si possono documentare nel controllo della folla, quindi in operazioni che dovrebbero essere operazioni di polizia e non di competenza.
Infatti, guarda, militare. Su questo leggevo prima, proprio adesso mentre stai parlando, una dichiarazione di, perché dà anche un po' l'indicazione, di Stefano Paoloni, che è il segretario generale del SAP, che è il sindacato autonomo di polizia, che dice l'utilizzo di questi strumenti, nello specifico parla del taser, è un passo avanti, un'opportunità che riduce il contatto fisico tra poliziotto e aggressore. Questa è un po' l'indicazione generica che sta dietro questo. Anche le piazze devono, poi l'abbiamo notato nell'ultimo periodo, però devono essere gestite a distanza. Ecco, questa è un'indicazione molto importante, perché negare il contatto fisico dà quell'effetto mediatico di cui tu parlavi prima, si dà una sensazione di gestione della piazza, della folla, della protesta, di quello che è, molto più democratica, perché appunto non si arriva al contatto fisico, però allo stesso tempo si usano questi strumenti che poi sul fisico invece agiscono in maniera determinante.
Sì, ma ci sono una serie di aspetti da sottolineare. Una è il continuo tentativo di difesa della salvaguardia della polizia, delle forze dell'ordine, dei militari, e non tanto di chi viene colpito dai loro strumenti. Un altro aspetto che forse andrebbe affrontato è quello dell'umanitarietà di questi strumenti, perché una propaganda potrebbe definire l'utilizzo di queste armi umanitarie rispetto, cioè succedanee ma più dolci tra virgolette ovviamente rispetto alle armi da fuoco tradizionali. In realtà esattamente il contrario. Noi possiamo fare un esempio, e chiaramente chi è dotato di questi strumenti sarà più sollecitato ad utilizzarli rispetto alle armi da fuoco, perché le armi da fuoco, l'utilizzo di armi da fuoco in contesto di polizia, diciamo che la regola che governa la polizia, a differenza dell'esercito, questo è importante spiegarlo, è che la polizia dovrebbe secondo, diciamo, quelli che sono i canoni che stanno organizzare questo tipo di strumento repressivo, dovrebbe utilizzare le armi solo per difendersi in casi, questo diciamo sono ovviamente i concetti, poi la realtà è un'altra cosa, dovrebbe utilizzare le armi solo in casi estremi per difendere la propria vita, mentre l'esercito dovrebbe usare le armi normalmente. Quindi la polizia, diciamo in linea astratta, dovrebbe, e anche però giuridica, dovrebbe utilizzare le armi come estrema ratio, non dovrebbe utilizzare le armi come strumento diciamo di base. Quindi cosa vuol dire? Che almeno in Europa, nei paesi che seguono questi criteri, quando la polizia interviene in una situazione non dovrebbe utilizzare le armi come presupposto di base, ma solo quando non c'è altra possibilità. Sì. Quindi chiaramente questo dico solo come, certo, come certo, dottrina, no, ovviamente sappiamo. Quindi questo vuol dire che dotarsi di strumenti che non vengono considerate armi invece gli permette di utilizzarli come prima scelta. E facciamo un esempio, facciamo parlando prima, era, immaginatevi una situazione di folla, di tumulto di folla. Un poliziotto punta un'arma verso la folla. La folla, diciamo, o i manifestanti si rendono conto del pericolo, indietreggiano, è un esempio abbastanza, diciamo, che si è verificato molte volte. Quindi il poliziotto tende a non sparare per una serie di ragioni, oltre ha degli scrupoli morali che potrà avere, ma soprattutto perché se spara ovviamente sarà sottoposto a un'indagine rispetto all'utilizzo di armi da fuoco. Ma se questo poliziotto invece di essere dotato di una pistola è dotato di un'altra arma, ad esempio un
considerata
taser,
non letale,
di fronte a una folla che non reagisce e lui spara comunque un colpo di taser, nessuno gli andrà a rendere conto, perché ovviamente il criterio di valutazione della sua operazione sarà molto più blando, e quindi solo sentirsi oggetto di pericolo, anche se non si è manifestata nessuna occasione, gli darà, diciamo, il pieno titolo di sparare. Nessuno gli andrà mai a chiedere conto, quindi vuol dire che il rischio di queste armi e poi del loro utilizzo sarà sistematico. Non vogliamo fare un discorso, diciamo, di tipo giustizialista, garantista, dobbiamo solamente rendersi conto come queste armi in realtà aumentano il potenziale di violenza e di brutalità della polizia, sicuramente non lo attenuano, insomma, questo per...
Sì, e lo rendono anche, come dicevi giustamente tu, meno problematico dal loro punto di vista, per cui non devono più appunto giustificare determinati gesti. Tra l'altro, per quanto ce ne può fregare, però lo dico, che è un dato, Amnesty International ha definito tempo fa i taser in particolare strumenti di tortura, e secondo me, a parte insomma quello che dice Amnesty International, è interessante, perché comunque tutto questo discorso qua porta a, dal mio punto di vista, un allargamento del concetto di tortura, cioè la tortura rispetto di fronte alla protesta, di fronte a comunque situazioni di pericolo che si possono incontrare, viene comunque in qualche modo giustificata, perché essere sottoposti al trattamento, diciamo così, di questo tipo di armi qua, per chi insomma gli è capitato, è una vera e propria tortura. E però questa cosa qui viene consentita, viene legiferata e viene data la possibilità di utilizzarla, quindi insomma importante sicuramente segnalare questa roba qui.
Sì. Prima di passare a un altro tipo di riflessioni, forse un ultimo aspetto che andrebbe segnalato in prospettiva è quello della dronizzazione del controllo poliziesco. Attualmente, diciamo, siamo ancora alle fasi iniziali, però è interessante perché aprirà sicuramente nuovi scenari rispetto a quelli che siamo immaginati. Il paese, diciamo, guida sotto questo punto di vista è Israele, che ovviamente è il paese uno dei paesi più avanzati dal punto di vista dell'innovazione repressiva, e non a caso è uno dei paesi che più ha sviluppato l'utilizzo dei droni, quindi delle armi telecomandati, e anche recentemente ha utilizzato proprio sul confine proprio questa caratteristica di abbinare il drone, cioè alle armi inabilitanti non letali, quindi dei droni, degli robot, quindi, che controllavano la folla non solo, diciamo, con un telecamera, ma anche potendo sparare gas lacrimogeni. Quindi questa, diciamo, possibilità molto fantascientifica dell'utilizzo dei robot nel controllo della folla, che è una delle prospettive che ci aspetta per il futuro, che è molto limitata da questioni di diritto internazionale, perché si apre tutto un panorama in cui è difficile per i paesi, diciamo, all'interno delle attuali norme giuridiche utilizzare questi strumenti che tecnicamente esistono, e invece abbiamo visto come Israele li sta già utilizzando, e quindi insomma questo non ci fa presupporre che poi nel tempo quello che utilizza Israele diventa, diciamo, viene utilizzato, viene sperimentato lì e poi viene utilizzato anche da altri paesi. Però questo è una parentesi che ho aperto perché è un tema, diciamo, che probabilmente in futuro diventerà più attuale. Invece forse una, ripeto, oltre a questo elenco di armi, insomma, che poi trova un po' il tempo che trova, uno degli aspetti secondo me che poi emergono è più interessante è quello della militarizzazione delle problematiche sociali, cioè come nella società in cui viviamo ogni emergere di ogni problematica sociale viene sempre più affrontata a livello, diciamo, giornalistico, ma anche a livello politico, come una questione di ordine pubblico. E questo poi chiaramente sta alla base di certe scelte e di la trasformazione degli strumenti che utilizza la polizia. Ci sono alcuni concetti chiave, abbiamo usato tante volte, ad esempio il concetto di degrado, quindi in qualche maniera identificare tutto ciò che è povero e che non è conforme a certi canoni come degrado, e quindi qualcosa che vada pulito, spazzato via, vada represso. E questo ovviamente comporta il fatto che una parte della popolazione che non rispetta determinati criteri, che non rientra all'interno di certi canoni, in quanto tale vada repressa, vada colpita per quello che, non tanto per quello che fa, ma per quello che è. E di fronte a questi, diciamo, questi strumenti diventano qualcosa di concreto, un nemico concreto, diciamo, verso il quale utilizzare questi strumenti. Altro aspetto interessante che abbiamo purtroppo documentato e visto molto tempo è l'utilizzo sistematico del concetto di espulsione, di espellere da determinati contesti delle persone, quindi non solo espellerli dai confini, ma anche espellerli dai centri cittadini, espellerli dalle città, espellerli dai luoghi abitativi. Questo concetto di espulsione ovviamente presuppone che esistano delle persone non gradite all'interno della società che vanno colpite, vanno represse anche qua. E noi ci siamo sempre posti la questione se le persone vengono espulse, verso dove vengono espulse. Se ad esempio ne vengono espulsi dai centri della cittadini con i decreti che abbiamo visto sul decoro, sul DASP urbano e tutte queste persone, visto che le persone appunto tendono a sopravvivere, non è che spariscono perché il sistema non le gradisce, andranno a concentrarsi fuori, diciamo, dai territori controllati, dai territori ricchi, dai territori più legati al business economico, creando quel processo di islamizzazione, cioè non di islamizzazione, cioè di costruire dei ghetti, degli islam, dei luoghi, diciamo, che sono fuori dal controllo dalla parte ricca, dalla parte cittadina, dalla parte di grattacieli della city, il centro bello di negozi della città, costruendo questi luoghi in qualche maniera. In Italia abbiamo visto, esistono già baraccopoli, campi in cui le persone si stanno concentrando perché espulse da altri luoghi, e chiaramente questi sono luoghi in cui si esercita questo tipo di controllo fondato sulle barriere, sui muri e sul rapporto militare, per cui diciamo come questi soggetti vanno trattati in maniera militare. Quello che di fatto sta in fondo a questa considerazione è la fine del processo, del concetto di inclusione come base della società socialdemocratica, che per tanti anni è stato il sistema di dominio del mondo occidentale, per cui tutto doveva essere incluso all'interno di un ordine costituito. Ecco, questo sistema che ha governato le nostre società per decenni è fallito, diciamo, in questa maniera, è in fase di dismissione. Oggi emergono nuovi concetti quali quello di masse eccedenti, cioè di persone verso cui la società non ha più alcun interesse perché non li considera neppure più utili per poter essere sfruttati, perché sono eccedenti ai piani industriali, ai piani di sfruttamento, ai piani di lavoro, ai piani non sono produttivi sotto nessun aspetto. E quindi emerge molto il concetto di esclusione, quindi ovviamente se c'è un concetto di esclusione c'è anche un concetto di militarizzazione della società. Ecco. Chiaramente questo concetto di esclusione poi ci porta a dover, insomma, analizzare la società, scusate, al di fuori dei classici canoni forse di classe a cui siamo stati abituati per tanti anni, ma cercare gli strumenti interpretativi rispetto a questi fenomeni che sono reali. Ecco, questo, diciamo, di fronte a questa trasformazione della società, e in particolare anche forse un altro concetto va aggiunto di cui abbiamo parlato in alcune occasioni, quello di work far, cioè della necessità di rendere attrattivo il lavoro in una società in cui il lavoro economicamente non è più redditizio, e qui la gente non lavora o non accetta un certo tipo di lavori, quindi anche la necessità di costruire delle condizioni impositive per obbligare le persone a lavorare. Questo sicuramente è un concetto molto legato all'esclusione, quindi a cercare di rendere produttivi queste persone, e molto spesso, diciamo, abbiamo visto in giro per il mondo come questo venga fatto tramite il lavoro coatto, tramite la carcerazione, tramite di fatto nuove forme di schiavitù che sono presenti e che agiscono sul mercato globale, perché molti produttori sul mercato globale lavorano in queste condizioni, quindi c'è la necessità da parte del capitale anche europeo di ridurre in queste condizioni di schiavitù o di semischiavitù una parte dei lavoratori. Pensiamo, insomma, alle tendopoli di San Ferdinando o in Puglia, alla situazione del ghetto di Foggia, insomma, di cui tante volte abbiamo parlato, quindi la necessità di avere dei lavoratori che per obbligo, per condizione, vengono resi, diciamo, costretti ad accettare condizioni di schiavitù, semischiavitù. Vabbè, insomma, questo è un po' per dire che ci stanno anche dietro, non si può limitare, volevo solo, insomma, aggiungere questo poi prima di finire, che non ci si può limitare semplicemente all'analisi tipo tecnico su questi strumenti, ma anche estremamente molto più importante è capire che mondo sta dietro a questi strumenti, e anche capire che i processi che portano all'utilizzo di questi strumenti, quali le armi non letali, non sono dovuti al colpo di testa di qualche politico populista o di qualche personaggio, insomma, un po' pazzarello che si è seduto, diciamo, a governare il Parlamento, ma sono processi che sono in corso da anni, che vengono alimentati da politici di qualsiasi colore che si sono succeduti in questi anni, magari con toni più o meno brutali. Certamente la propaganda demagogica, qualcuno, diciamo così, è più pezza di merda, si può dire, di qualcun altro, questo non lo vogliamo negare, ma sono processi proprio che stanno a costituire questo tipo di società che si sta affermando, che insomma, è una società legata sul fatto che alcuni verranno inclusi, altri verranno esclusi, e gli inclusi si difenderanno con un esercito di persone ben pagate e disposte a utilizzare armi per difenderli. Insomma, questo è quello che purtroppo, in maniera così macroscopica, vediamo affermarsi nella nostra società.
Sì, beh, insomma, tutto ciò ovviamente, diciamolo, non è appunto volto a imparanoiare le persone che ci ascoltano, ma appunto magari a creare un po' di consapevolezza in più su quello che abbiamo intorno. Andiamo.
Vabbè, solo era solo, diciamo, per dare alcuni spunti di riflessione, poi insomma, tanto certo, questi sono argomenti che torneranno di attualità molto frequentemente, quindi insomma, sarà modo di tornarci.
Allora andiamo in pausa musicale e poi torniamo con l'ultimo collegamento a tra pochissimo.
18:03 primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è sempre Silenzio Assordante. Abbiamo avuto modo di farci una lunga discussione, insomma, a microfoni aperti rispetto alle armi non letali. Siamo partiti, insomma, dal descrivere anche gli utilizzi, ma l'abbiamo descritta come una tendenza, non di sicuro come una novità, quella che dovrebbe riguardare l'introduzione di queste pistole taser, queste pistole elettriche rispetto il controllo. E è tornato, diciamo, al centro del dibattito mediatico l'utilizzo e, diciamo, la distribuzione in dotazione alle forze dell'ordine di questa cosiddetta arma non letale in merito all'uccisione da parte delle forze dell'ordine di un giovane ragazzo nel corso di un intervento nel contesto domestico, dove su chiamata della madre, in vista di tra l'altro un pericolo rispetto all'incolumità stessa del ragazzo, l'intervento delle forze dell'ordine è stato piuttosto feroce, ha portato all'utilizzo di armi da fuoco e quindi all'uccisione di questo ragazzo. Si è colta, insomma, lo Stato ha colto la palla al balzo per dire che era necessario introdurre questo tipo di armi proprio per contenere maggiormente le persone senza poi portarle alla morte, e lo si è fatto nel contesto di un cosiddetto trattamento sanitario obbligatorio, ovvero poi non è chiaro molto bene come da una centrale operativa su cui si richiedeva appunto l'intervento di personale medico si sia arrivati, insomma, all'arrivo immediato delle forze di polizia prima ancora del personale medico. Ma innanzitutto partiamo da questo episodio per descrivere che cos'è un trattamento sanitario obbligatorio e per vedere anche come si sta muovendo tutto l'assetto democratico anche su proposte di riforma rispetto a questo tipo di controllo.
Sì, ciao.
Guarda, vado? Scusa, parlo un po' a vanvera perché non sento niente, ho la cuffia che funziona molto male, quindi ti lascio la parola, intanto io mi aggiusto.
Ok, va bene. Allora, sì, ciao a tutti e a tutti. Parli giustamente dell'ultimo fatto avvenuto che è saltato appunto alla ribalta ed è questa ennesima, vi direi, storiaccia a Genova qualche giorno fa, dove Jefferson Tomalà, un ragazzo di 21 anni, è stato appunto ammazzato dalle forze dell'ordine con 5 colpi di pistola, tutti assolutamente ben assestati, quindi altezza uomo, a fronte di un momento di criticità per cui la madre in qualche modo deve essere ricorsa ad aiuti. Evidentemente dalle sue dichiarazioni sembra che lei avesse sollecitato le forze dell'ordine a chiamare l'ambulanza. Generalmente in questi casi, quando appunto qualcuno chiama per avere, perché poi questa è la questione, un aiuto, perché magari la situazione che si è venuta a creare non riesce a gestirla e quindi viene, insomma, in qualche modo fatto una richiesta di aiuto rispetto ad alterazioni comportamentali, psichiche, diciamo, ciò che avviene è che arriva l'ambulanza, ma l'ambulanza viene accompagnata da forze dell'ordine, che possono essere vigili urbani o un altro corpo comunque di polizia. Ora, la questione che preme fortemente, poi appunto possiamo approfondire quali sono le condizioni per cui, diciamo, si può fare un TCSO, si può intervenire attraverso il trattamento sanitario obbligatorio, ma la cosa che è assolutamente a mio avviso necessario dire è intanto che non è il primo morto. Noi abbiamo da poco c'è stata una sentenza di condanna, adesso diciamo non parliamo di quelle che è la condanna, di quelli che sono stati gli anni, perché entreremo in una sfera diciamo che a me non interessa, ecco, però c'è stata una condanna per la morte di Andrea Soldi, che era appunto il ragazzo di Torino, che è il compagno prima, la storiaccia a cui faceva cenno, il compagno che ha preceduto prima, e lui sì, è stato praticamente strozzato dall'intervento delle guardie. Già da allora diciamo si erano state proposte una sorta di scudi, di separazione di difesa per le forze dell'ordine, con dei buchi praticamente dove loro avrebbero potuto inserire le loro braccia per afferrare e non essere colpiti dalla persona, quindi questo discorso di distanza che si faceva prima. La questione diciamo assurda è che per Jefferson, in quello stato di alterazione, certamente la prima diciamo in cui la madre diceva che aveva minacciava di uccidersi con questo coltellino da cucina, l'ultima cosa che c'è da fare, io penso questa proprio come questione di buon senso, è quella di spruzzare lo spray a peperoncino. Cosa che ha fatto ovviamente ancora più alterare il ragazzo, e a quel punto diciamo si è proceduto con io non so se dico una cosa esagerata, ma sembra una fucilazione, nel senso 5 colpi sparati tutti presi al torace, sembrerebbe proprio quella. In quello stato ovviamente diciamo di alterazione psichica, l'ultima cosa da fare è irritare ancora di più la persona, ma cercare di insomma in qualche modo di mettersi in comunicazione. Questa è una storia che è avvenuta a Jefferson, appunto è avvenuta ad Andrea Soldi, è avvenuta nel 2015 sempre stessa estate a Mauro Guerra, mentre cercava di scappare appunto da un altro TSO, gli hanno sparato mentre lui tentava di fuggire. A questo ennesimo avvenimento, come dicevate giustamente, il signor Gabrielli ha pensato bene di ovviamente manifestare rammarico per la morte di un ragazzo, ha pensato bene anche di far parlare di questo rammarico, far esprimere il rammarico anche alla poliziotto che l'ha che ha sparato, e ha anticipato questo utilizzo, per ora insomma solo ad alcune forze di polizia, perché sarà una sperimentazione, poi sperimentazione di che non si capisce, perché appunto in altri posti viene utilizzato e si è visto quali possono essere le letali conseguenze della taser, e ha anticipato appunto l'utilizzo di questa pistola. Ora ovviamente per quello che è ovviamente ironico, per quello che riguarda i trattamenti di delle persone ritenute insomma psichiatricamente trattabili, una pistola di quel tipo dobbiamo considerare che probabilmente è considerato il male minore, in funzione del fatto che l'elettroshock viene ancora applicato, per cui stiamo a dei livelli diciamo andiamo oltre, ecco. E quali ci sei?
Sì no, perché okay. Tra l'altro questo fatto dell'elettroshock, che comunemente si ritiene sorpassato,
No, si chiama terapia elettroconvulsiva e viene applicata ancora, diciamo, in ben 96 centri clinici in Italia, per cui si ritiene sorpassata, perché come sempre magicamente si cambia il nome e uno dice vabbè, è tutto risolto, non c'è più. In realtà viene fatto adesso in anestesia, ma il fatto che venga fatto in anestesia è al solo scopo di non avere diciamo resistenze da parte di chi lo subisce, e quindi sì, insomma, non esiste ancora.
No, è importante secondo me raccontarlo, anche ripeterlo, perché si assumono insomma toni anche vittoriosi rispetto a alcune riforme, evoluzioni, ed è anche il caso che ha riguardato molto spesso la psichiatria, quindi facciamo bene a raccontarlo, ecco.
Sì, psichiatria di cui in realtà si parlava tanto, guarda caso, comunque negli anni 70-80, no? Dove comunque, diciamo, c'era un'apertura, c'erano delle tensioni sociali di apertura, no? E quest'anno cade il 40° anno della cosiddetta legge Basaglia, si celebra tanto, ed è in realtà, per chi insomma mastica un po' questo diciamo il tema della psichiatria o antipsichiatria, è il primo anno che si sente appunto parlare un po' di più, perché in genere viene assolutamente sottaciuto come argomento, e non solo sottaciuto, ma anche preso proprio quasi come, insomma, come questione normale, no? Dare del matto, dare del fuori di testa a un'altra persona, insomma, è una cosa che si fa con una leggerezza incredibile, senza rendersi conto di quello che veramente accade. La legge Basaglia in realtà non è, ecco, chiamata legge Basaglia, ma non è Basaglia, perché non è firmata da lui, è firmata da Orsini, che era, diciamo, in autore di Democristiano. Perché in quegli anni appunto si iniziò a mettere in discussione quelli che erano le istituzioni totali quali manicomi, e a fronte, diciamo, di un referendum da parte dei radicali che intendevano appunto fare questo referendum con la possibilità, insomma, di chiudere i manicomi, chiaramente lo Stato cercò in qualche modo di riparare all'eventualità che appunto si chiudesse senza alternative, e quindi, diciamo, le persone sarebbero uscite senza, no? Rischiando chissà cosa, insomma, cercando di tutelare la società da queste cose, e appunto fu redatta questa legge nel 1978, 13 maggio 1978, dove si regolarizzava e si regolarizzava, cioè dove si appunto definiva quello che erano, sarebbe stato appunto i trattamenti sanitari obbligatori, cioè sanitari volontari o obbligatori. Ora, questa è una legge che ancora, diciamo, ad oggi vale. Il trattamento sanitario obbligatorio, diciamo, ha legittimità di esistere lì dove ci sono tre punti fondamentali, e cioè se esistono delle alterazioni psichiche che richiedono, diciamo, degli interventi terapeutici, se questi interventi terapeutici non vengono accettati dalla persona che appunto dovrebbe seguirli, e se non vi siano circostanze che consentano in qualche modo di adottare delle immediate e adeguate misure, diciamo, sanitarie extra ospedaliere. Quindi sono tre i punti, ok?
Tutto questo spetta alla valutazione del personale che sopraggiunge.
Esattamente. Tutto questo aspetta la valutazione del personale che sopraggiunge. Non sempre in ambulanza c'è uno psichiatra, ovviamente teniamo anche conto di quelle che sono, diciamo, le condizioni appunto di sanitarie generali, no? Quindi le risorse che ci sono, lo vediamo insomma sotto vari aspetti, per cui non sempre c'è, però nel momento in cui la persona viene caricata in ambulanza e viene portata all'interno degli SPDC, che sono questi reparti presenti in quasi tutte le strutture ospedaliere, sono dei reparti blindati, chiusi, alcuni reparti hanno proprio il citofono con la telecamerina, eccetera eccetera. Non è facile accedervi in questi reparti, nonostante la legge preveda che la persona che è sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio, alla persona sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio non va preclusa alcuna forma di comunicazione, però in realtà diciamo uno degli esempi è stato il caso di Mastro Giovanni, in cui appunto la nipote voleva entrare per visitarlo e loro gli hanno detto no, sta dormendo, se ti vede si riagita, quindi forse è meglio che continui a dormire, eccetera eccetera, perché a tutti gli effetti appunto i pazienti sono in ostaggio e lì non sempre c'è la forza da parte del parente o di chi comunque evidentemente ha un legame affettivo con la persona che è lì rinchiusa, perché dire così più che ricoverata, non sempre c'è la forza di determinarsi, no? A fronte di un invito anche, come dire, ragionato da parte di quello che si ritiene un professionista e a cui in qualche modo con fiducia si lascia il proprio parente, il proprio affetto, no?
Diciamo che da una parte c'è anche, immagino, il fatto che una famiglia deve affrontare da sola questo tipo di situazioni e che delega anche completamente allo Stato. Non voglio generalizzare, perché ovviamente ci saranno numerosi casi di persone che mantengono un'attenzione, una pressione, una preoccupazione anche per delle persone care che vengono strappate al contesto familiare, e dall'altra c'è anche il fatto che la persona che si ritrova a subire un TSO per evitare ulteriori forme di contenimento, di violenza, anche per strappare delle piccole libertà all'interno appunto di questo vero e proprio internamento ospedaliero, cerca di magari abbassare la resistenza, la conflittualità rispetto il personale che essenzialmente ha una totale libertà di fare quel che vuole di quella persona.
Sì, per vari motivi, questo in più su carta, perché perché per esperienze la persona che viene prelevata e viene internata, la prima cosa che gli fanno, anche perché chiaramente tutta questa situazione gli crea una forma oppositiva anche durante proprio, no, il viaggio in ambulanza verso l'ospedale, quindi la prima cosa che viene fatta è che gli viene fatto un'iniezione fortissima che lo seda totalmente, e anche se non basta, poi comunque nelle prime ore in moltissimi casi, non voglio generalizzare, ma in moltissimi casi vengono contesi, vengono legati al lettino di contenzione per almeno le prime 24 ore, ok? Quindi c'è poco da opporsi in una situazione di questo tipo. Certo. Oltre al fatto che, ritorno un attimo alla procedura e mi collego a quello che stavamo dicendo, che lui arriva là e ci dovrebbe essere la certificazione, no, di un medico psichiatra che dice ok, deve avere un trattamento, dopodiché entro 48 ore ci deve essere il visto del sindaco, il quale dopo 48 ore deve mandare al giudice tutelare che conferma. Il TSO può durare un minimo di 7 giorni, dopodiché tutta la procedura deve essere rinnovata, ma non esiste un massimo, per cui puoi non uscire più da una situazione del genere. Ovviamente magari non ti tengono nel reparto ospedaliero perché poi non ci sono posti e ti mandano in altre cliniche, ok? Ma la questione è che una delle possibilità per in qualche modo svincolarsi, uscire dal TSO, è che tu dici che questo è un trattamento che è volontario, io lo accetto, d'accordo? Se si trasforma questo TSO, diciamo, se questo TSO non è un TSO ma è un trattamento sanitario TSV, un trattamento sanitario volontario, in realtà c'è tutta la possibilità di firmare e andarsene. Ovviamente questa possibilità non è data così facilmente, è molto importante che ci siano sempre delle persone, degli affetti lì all'interno del reparto dell'SPDC che insomma aiutino questa persona che, ripeto, sta nelle condizioni che avevo detto prima, no? Che aiutino la persona a far valere la propria volontà, perché in quel momento tu diciamo sei considerato pari a zero, nel senso non sei capace di intendere di volere, non c'è nessuna affidabilità, non hai nessuna autodeterminazione tra le mani loro, per cui ci vuole appunto qualcuno che ti aiuti a sostenere questa cosa, anche perché e ti aiuti anche in tempi brevi, perché chiaramente quello che può succedere è che quel TSV, quel trattamento sanitario volontario, per far sì che tu rimanga in ospedale e non te ne vada, venga trasformato in brevissimo tempo in TSO, ok? E quindi se sei solo a dire va bene, io accetto il trattamento, adesso me ne vado a casa, mi prendo le medicine che mi dite, eccetera, eccetera, non hai alcuna possibilità di andartene, perché anche solo il dire questo rischi che quel trattamento sanitario volontario venga trasformato in TSO. Che, cioè, non so, è un po' complesso, però
spero di essere stata chiara. È complesso, ma descrive molto bene quello che è possibile fare, ecco, nella discrezionalità completa che abbiamo raccontato, ma descrive dei margini, ecco.
Ci sono dei margini, sì, ci sono dei margini in cui si può operare. Uno di questi margini è anche che quella, diciamo, procedura burocratica che vi descrivevo prima, cioè entro 48 ore il sindaco del posto di residenza della persona deve diciamo confermare il TSO, che il giudice tutelare entro le 48 ore abbia la richiesta del la vittima abbia la richiesta del sindaco, che ci sia una visita medica psichiatrica ad hoc e che non sia un semplice prestampato, perché spesso sono prestampati, questi firmano e basta, ma che sia stata realmente effettuata questa visita, no? Quindi la possibilità di avere la cartella clinica, le carte, eccetera, eccetera, e vedere che tutto sia stato compiuto o meno. Se il tutto non è stato compiuto, il TSO va diciamo annullato, va cancellato. Quindi
questo avviene,
manovra ci sono.
E questo avviene ad automaticamente o anche o in alcuni casi si è registrato, cioè il fatto che poco conta tutta questa tutti questi passaggi burocratici, per capire un pochino meglio.
Scusami, questa cosa viene automaticamente?
Cioè, effettivamente, se manca un pezzetto di tutta
se
questa trafila.
Se manca un pezzetto ti tocca comunque puntare i piedi e assolutamente, sì, ecco. Sì, perché ti ripeto, comunque loro hanno la possibilità in qualche modo, intanto non te fanno vedere la cartella, tu chi sei, tu chi non sei, sei parente, c'hanno la scusa della privacy in una situazione così, no, ma però non possiamo far vedere queste cose a qualcuno, insomma, per cui chiaramente una volta che il meccanismo, diciamo, il TSO è stato avviato, non è che te lo annullino così facilmente, certo. Ecco perché dico la persona sola ha grosse difficoltà ad affrontare tutto questo, anche perché lo mettono in condizioni tali che non può affrontarle.
Ok, si tratta insomma di una corsa contro il tempo dove la rete di relazioni conta tantissimo, dove tra l'altro insomma un sindaco noto per essere risolutore dei problemi delle persone, ma in generale sia nei piccoli che nei grandi comuni, dovrebbe decidere il destino di una persona, e dove però effettivamente questi margini hanno sempre permesso alle persone che hanno intenzione di supportare chi si trova a subire un trattamento sanitario obbligatorio di intervenire in qualche modo, anche poter monitorare la situazione, ecco.
Sì, 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 assolutamente. Ora cioè, devo fare una premessa, ok? La premessa è diciamo, per quanto mi riguarda, ci riguarda, io faccio parte del collettivo Senza Numero, un collettivo appunto che diciamo cerca di promuovere una rete di solidarietà attorno a chi è diciamo psichiatrizzato e rischia, oltre appunto a quello che abbiamo detto prima, quindi dal morire a causa di un TSO, oppure è seguito dai centri territoriali, no? Dai servizi territoriali, dove ovviamente il TSO è diciamo un'arma di ricatto nel caso in cui la persona non si presenti all'accertamento sanitario obbligatorio, che è questa visita che diciamo chi è ritenuto malato di mente, perché così viene definito, deve fare, no? Deve seguire queste visite obbligatorie. Se non ci si presenta, il ricatto è il TSO, ok? Quindi c'è e poi diciamo quando esci, quando finisce il TSO, eccetera eccetera, in realtà tu potresti diciamo gestire la tua terapia farmacologica, ma sempre di più sta prendendo piede la proposta, che poi non è mai una proposta, cioè diciamo è una proposta così su carta, perché poi invece fanno in modo che tu l'accetti, di questa diciamo iniezione a lento rilascio, che può insomma durare dai 21 ai 30 giorni, in modo tale che loro si garantiscono che tu assumi farmaci, e l'iniezione te la fanno loro al CIM, quindi al CSM, quindi se tu non ti presenti anche loro possono venire e prelevarti e portarti appunto per farti un altro TSO. Allora, se diciamo prima parlavate di esclusi eccetera eccetera, no? Gli esclusi sono appunto coloro che in qualche modo o non sono produttivi, quindi o sono persone in esubero, diciamo così, o persone che in qualche modo manifestano, diciamo, una personalità che non rientra in alcuni criteri morali e di normalità, no? Quindi si può, diciamo, adesso non la faccio lunghissima, però nella storia della psichiatria è evidente quanto essa vada di pari passo con quello che è il controllo sociale, d'accordo? E il controllo sociale è una forma di repressione. È la repressione, diciamo, chi la mette in campo, sicuramente sono le, appunto, le braccia repressive, no? E quindi dalla polizia ai magistrati, ai giudici e via dicendo. Adesso queste possibilità, diciamo, di fuoriuscita dal TSO stanno in qualche modo per subire un attacco, perché ci sta una riforma che, detto così, io insieme al collettivo Senza Numero dubitiamo che possa essere in qualche modo attuata, visto quelli che sono i tempi, per cui quasi tenderà, almeno le promesse sono quelle di rinchiudere tutti, non certo di uscire, però c'è questa proposta portata avanti dai radicali ed è una riforma del TSO. Che cosa, in soldoni, diciamo, oltre al fatto che c'è tutta una premessa dove viene detto che in periodi di crisi quale questo, insomma, tutte quelle forme patologiche individuali possono essere sicuramente peggiorate da un contesto sociale, bla 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 bla, qual è la riforma che propongono? È quello di equiparare il TSO come procedura burocratica a una procedura giudiziaria. Per cui con parlare di alterazioni psichiche al posto di malattie mentali, con il dire non può essere il giudice tutelare, deve poter incontrare la persona per cui è stato proposto, perché nella riforma parlano di proposta di TSO e non accertamento sanitario, quindi a cui è stato proposto il TSO, il giudice lo deve incontrare, spostandosi anche eventualmente nel reparto dove la persona è internata. Perché questa è una garanzia, così come una garanzia è il fatto che ci debbano essere degli avvocati, ovviamente a gratuito patrocinio, e a noi ricorda tanto quello che succede nei CPR, dove diciamo poi lì stazionano permanentemente degli avvocati a gratuito patrocinio nel tentativo di accaparrarsi assistiti, per i quali poi fanno la maggior parte, insomma non tutti, per fortuna ancora un po' di gente c'è, però buona, nel senso, però insomma di accaparrarsi più assistiti possibili. Quindi tutto questo, ora nella pratica la legge, già quella attuale, non prevede che si usano i taser, non prevede che si strozzino le persone, non prevede che vengano sempre contenute, no? Però questo è quello che avviene. Ora, in una, diciamo, in una situazione come questa, pensare che davvero un giudice che rappresenta appunto comunque in terra questo senso di pulizia, no? Rispetto a quelli che sono considerate appunto le persone da escludere, possa trovarsi all'interno di un SPDC, trovarsi di fronte una persona che è stata dire sedato è un eufemismo, considerate che chi esce dai TSO dopo 4 giorni non ricorda assolutamente quello che è successo nei primi 3-4 giorni, la memoria arriva in ritardo, per cui ciò che ti iniettano è devastante, diciamo in chissà quali condizioni, con una pletora di psichiatri, medici, infermieri, no? Che dicono ah questo così, colì, colà, il giudice possa diciamo dire no, secondo me questo TSO non sa da fare. E quindi dubitiamo fortemente che un tipo di riforma, una qualsiasi riforma possa in qualche modo garantire garantire la persona che subisce il TSO, anzi ne blinda completamente la procedura burocratica, non permettendo poi quei minimi spazi di manovra che oggi ci sono. E non solo, per l'opinione pubblica pensare che ci sia davvero una tutela in questa procedura non fa altro che avallare il TSO, cioè quindi creare ancora di più questa forma di delega nei confronti di chi è considerato un professionista del mestiere, perché si ritiene che tutto sommato questa persona sarà protetta, che i suoi diritti saranno... per cui è esattamente quello l'opposto di come di quello che noi pensiamo, di quello che noi agiamo, di quello che di questa nuova cultura che vorremmo proporre e che tentiamo di proporre, che è proprio quella della non esclusione, dell'assunzione di momenti difficili di una persona a noi cara. Certo non è facile, non ci permettiamo assolutamente di dire a chi si vive quotidianamente difficoltà di questo tipo, di fare critiche dure a chi si vive quotidianamente difficoltà di questo tipo, riteniamo però che non ci siano altre soluzioni reali se non quelle appunto di uscire dal nostro bozzolo, insomma da questa chiusura, da questa paura, da questa incapacità di relazionarsi all'altro. E può essere questo l'unico modo per sostenere chi è vicino a una persona che ha anche delle sofferenze, non le neghiamo, no? È la persona che ha delle sofferenze, insomma, per cui proporre riforme non fanno altro che addolcire la pillola, rafforzare le figure di coloro che appunto, come dicevo prima, in qualche modo effettuano un controllo sociale, lo applicano un controllo sociale con un aumento del ventaglio di esclusioni, no? Aggiungendo sempre di più, e con una cultura che oggi sicuramente è molto peggio rispetto a quella appunto dei periodi in cui Basaglia, con tutti i suoi limiti, insomma, si è mosso.
Assolutamente. Tutto questo, insomma, detto da chi prova davvero a costruire qualcosa, prova a costruire relazioni potenti con tutta la difficoltà che comporta, perché sappiamo molto bene, insomma, chi ha avuto a che fare con il controllo psichiatrico sa anche quanto è difficile affrontare anche con tempi molto diversi da quelli che prevede un intervento da parte dello Stato. Insomma, si parla di qualcosa che punta anche ad affrontare quali sono i nodi, i conflitti, le difficoltà che si vivono le persone, di cui tra l'altro, insomma, l'aspetto psichiatrico è una parte, ma insomma che hanno radici molto profonde, e quindi, insomma, anche per scongiurare chi magari ci ascolta e pone la criticità rispetto semplicemente un'ideologia che dovrebbe prevalere rispetto invece alla realtà dei fatti. Questo lo diciamo con la volontà anche di creare un'attenzione, dato che, lo dicevi te in apertura, con molta leggerezza e semplicità si augurano TSO, si dà del matto, o comunque si stigmatizza chi ha degli atteggiamenti, dei comportamenti diversi dalla norma. Si tende, nel migliore dei casi, a ridicolizzare, nel peggiore dei casi a intervenire con violenza, un po' come fa lo Stato, e questo rende molto, molto pericoloso il contesto che abbiamo intorno. Significa anche dare, insomma, un'agibilità estrema alla forma del trattamento del TSO, che potrebbe essere continuamente applicato in giro per le nostre strade. Di fronte tra l'altro, appunto, non serve qualcuno che vuole scrivere una riforma, dei momenti difficilissimi che attraversano una vastissima fetta della popolazione, porsi queste domande, e non soluzioni molto semplici come di fatto rendere il TSO un processo. Penso che più o meno questa riforma punta
questo. Sì, lo equipara diciamo, alla procedura, quella giuridica, assolutamente, sì, dando appunto così nella... io non voglio essere, diciamo, nell'illusione che una cosa del genere possa fungere da garanzia, ecco. D'altronde, diciamo, sono i radicali che lo propongono, no? Che sono sempre, cioè, se da una parte, diciamo, tutti quelli che sono beni materiali, beni sostanziali, gliene può che frega di meno essere promuovono guerre su guerre, dall'altra però sono così attenti così, insomma, su queste questioni da sempre, no? Promuovendo appunto sempre comunque una, diciamo, una, insomma, politiche sempre più legaliste, insomma, questo.
Mentre stavi parlando, abbiamo avuto una telefonata, insomma, non in diretta, di un'ascoltatrice che, insomma, ci racconta che anche lei ha subito delle violenze da parte del controllo psichiatrico, e dice che appunto non sono assolutamente passate di moda e sono diciamo il quotidiano. Dunque, una discussione abbastanza, cioè, appunto, non è che parliamo di aria fritta, ma parliamo del vissuto delle persone, quindi è abbastanza normale che le persone che ascoltano vogliano anche intervenire e raccontare la propria storia.
È chiaro, anche perché appunto, cioè, di fronte alle morti, quindi alla soluzione finale, no? Si alzano voci, no? E poi, vabbè, appunto, sono voci poi relativamente indignate, diciamo, a tal punto che si propongono altre soluzioni altrettanto letali, ma la violenza del TSO c'è e rimane a prescindere, diciamo, da come può finire un intervento. C'è e rimane lo stigma dopo il TSO. Quindi si toglie la violenza creare un soggetto sociale che non avrà più alcuna forza, nel senso non avrà più una dignità, persone che hanno vissuto TSO, ciò che più vorrebbero urlare è proprio: mi avete levato la dignità, l'autodeterminazione, io qualunque cosa dica non sono creduto, ok? E quindi è una violenza che si protrae, per cui non è ferma ai 7 giorni o ai 10 giorni di TSO, è qualcosa che continua e che segna indelebilmente la vita di chi, insomma, è sottoposto a questo controllo.
Allora, noi ti ringraziamo.
Un abbraccio all'ascoltatrice che ha appena chiamato.
Infatti ci associamo e speriamo che, insomma, questa discussione a microfoni aperti sia molto più utile di quelle che avvengono durante i convegni tra specialisti, in cui tra l'altro, insomma, si parla al posto di altri. E noi,
perché poi chi propone, scusami, l'interruzione, guarda caso chi propone questa riforma è un avvocato. Come si dice, uno porta l'acqua al proprio mulino. Se noi possiamo essere tacciati di essere ideologici, da un'altra parte uno si può anche permettere di domandarselo, no?
Certo. Tra l'altro, insomma, sarebbe buono creare un momento di discussione, perché questo tentativo, questa proposta di riforma, per certi aspetti, e ne facevi riferimento te alla situazione dei centri d'espulsione, è molto similare a un processo di riforma che c'è stato, ed è stato anche silenzioso, perché è stato proprio dentro la pancia del sistema e supportato anche da organizzazioni che si ritengono contrarie a questi centri d'espulsione. È stato accompagnato, è stata molto silenziosa, e tra l'altro la forma che ha preso è sicuramente più pericolosa che mai, ma lontano dall'attenzione e dagli occhi di tutti. Quindi mettere a confronto queste operazioni sarebbe piuttosto utile, soprattutto per orientare il nostro impegno nelle lotte.
Siamo disponibili.
Dai, allora, okay. Noi ti ringraziamo e
grazie,
ti abbracciamo.
Dai, un abbraccio a tutte e tutti. Ciao.
E allora, questo era sicuramente